momento dello studio. Spero che avete avuto tempo di leggere Esodo 15, titolato Canto trionfale di Israele, a diversi titoli che considereremo, presenteremo tra un attimo. Però questo è il canto che il popolo di Israele offre a Dio subito dopo il passaggio attraverso il Mar Rosso. E vogliamo riprendere, almeno nelle nostre menti, anche se non ci sarà tanta azione in questo brano, vogliamo riprendere il libro di Esodo là dove l'abbiamo lasciato. Dove abbiamo lasciato il popolo di Israele? Abbiamo lasciato in una situazione in cui hanno appena sperimentato l'atto salvifico di Dio per eccellenza. E l'atto salvifico di Dio, diciamo, il prototipo, l'esempio della salvezza di Dio, che sarà soltanto superato dall'atto salvifico di Dio avvenuto 1600 anni dopo, nella croce di Cristo. Cerchiamo di immedesimarci nel loro momento. Non ci sono parole che possono spiegare il sollievo che hanno sentito, l'essere intrappolati con le spalle contro il muro, da un momento all'altro si trovano liberi da ogni angoscia. Sono passati dal guardare la morte in faccia, in tutto il suo tremendo potere, spavento, al veder sparire ogni minaccia di pericolo, da un attimo all'altro. Forse un altro salmo esprime bene la loro condizione, il Salmo 126, questo nel contesto del ritorno degli esiliati dalla Babilonia, un evento analogo all'Esodo, in 126:1, queste le parole del popolo: quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare, dice il salmista. Allora spuntarono dei sorrisi sulle nostre labbra, canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Una situazione analoga a quello che vedremo in questo canto. E giustamente qual è la risposta del popolo di Dio agli atti, o se vogliamo dire all'atto di salvezza di Dio? Qual è la risposta adatta? Beh, se pensiamo alle risposte di persone che hanno una tradizione di celebrare un grande successo, un grande avvenimento che gli porta gioia, cosa si fa a volte? Si invita gli amici a prendere una pizza, o chi ama lo sport celebra un gol o una vittoria esultando nello stadio. Il popolo di Dio però ha un altro modo di celebrare il successo più grande mai avvenuto, cioè la salvezza. Ed è quello che vediamo qui, cantando, dandosi al canto. E questo che vediamo in Esodo 15, dall'1 al 21, interessante che è la risposta immediata all'atto di salvezza. È interessante, non è vero? La cosa successiva all'atto di salvezza è cantare. E ci insegna che cantare a Dio è la cosa più adatta da fare in risposta alle grandi opere di Dio, includendo ovviamente l'opera più grande in assoluto della salvezza del suo popolo. Dovremmo guardare insieme questo canto che Mosè compose, cantò e insegnò il popolo a cantare. Il canto ha diversi nomi, è chiamato il canto del mare, o anche il canto di Mosè, il canto di Mosè che in modo interessante riappare in Apocalisse 15:1. Un puritano, John Flavel, dice che il modo in cui Mosè e il popolo con lui esaltano Dio in un canto di ringraziamento. La sua eleganza e spiritualità diventò un simbolo delle dossologie, cioè parole e canti che attribuivano a Dio tutta la gloria. Questo è dossologia. Diventò un simbolo di parole e canti che attribuivano la gloria a Dio, al punto di essere il modello del canto espresso nel cielo. In Apocalisse 15:1 dice che i redenti cantarono il canto di Mosè. Questa canzone è speciale per molti motivi. Gli studiosi dicono che potrebbe essere il canto più antico della Bibbia. Ci sono altre poesie, e sicuramente altri commentatori hanno ragione quando dicono che non dobbiamo dubitare che si cantava a Dio prima della composizione e canto di questo canto, però questa è la prima menzionata, il primo canto menzionato come tale. Un'altra cosa che rende speciale questo canto è che, se avete mai studiato i salmi, a volte non si sa esattamente qual è la situazione alla quale il salmo è associato, ma in questo caso non c'è dubbio. Il canto è in risposta a un atto salvifico, l'atto salvifico di Dio del passaggio del Mar Rosso. E aggiunge tanto conoscere il significato o il contesto nel quale un salmo di Davide è stato espresso. E anche in questo caso il messaggio diventa ancora più significativo perché sappiamo il contesto nel quale è stato espresso. Sulla struttura della canzone c'è un po' di dibattito. Non si è arrivato a una conclusione sul modo migliore di dividere il canto. E quando non è chiaro la struttura, a volte si può rischiare di imporre uno schema che alla fine smusa il messaggio invece di permettere che la sua bellezza e ispirazione arrivi senza filtri. Questo è il caso di questo canto. Infatti, un commentatore dice: quanto più ricco è il contenuto, quanto più completo la sua forma finita, più grande è la tentazione di dividere e suddividere quegli contenuti e forzare con violenza sulla forma finita qualche legge metrica, il che è contrario alla sua semplicità di struttura. Così non vogliamo imporre un filtro straneo al canto e vogliamo permettere che la struttura più semplice sia quella che ci guidi. E si vede un movimento del canto in due parti. Prima di tutto, dall'1 al 12, la canzone porta ad esultare nella liberazione nel passato. La maggior parte delle frasi sono al passato, ciò che il Signore ha fatto la notte anteriore. E dal 13 al 18, il canto incoraggia ad esultare nella certezza della liberazione futura. Mosè porta a visualizzare il futuro che aspetta il popolo. Ora vogliamo guardare il canto nel suo dettaglio. Versetto 1, leggiamo che Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico. Mosè e i figli di Israele, come si unirono le voci di Mosè e del popolo, non ci viene detto. Ci sono segni che sia un canto antifonale, dove c'è un canto e una risposta, però ciò che è chiaro è che è un canto congregazionale, è un canto in cui la persona che guida è seguita dalla congregazione. C'è un canto e poi viene subito data la ragione di questo canto, perché il Signore è sommamente glorioso. Questo è un suo attributo, caratteristica. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Qua ci sono uno, l'attributo, e due, la sua azione. Possiamo dire che qui abbiamo già il modello perfetto per una lode attraverso il canto che Dio approva. C'è il soggetto a chi viene offerto, al Signore, per chi è, attributi, e per le azioni. E sicuramente se abbiamo questi tre ingredienti nella nostra lode possiamo essere sicuri di non sbagliare. Versetto 2 è interessante perché qui abbiamo la personalizzazione dell'adorazione. Nota tutte Tutti i pronomi personali è la mia forza, l'oggetto del mio canto, la mia salvezza. Sicuramente se pensiamo alla Chiesa c'è un oscillare tra due estremi. A volte si cantano canzoni che manifestano un soggettivismo o un individualismo. O l'altro estremo è un oggettivismo o una depersonalizzazione estrema. Ma i canti biblici e i salmi ci ricordano che non è o l'uno o l'altro, ma è tutti e due. Forse qualcuno sorprenderà sapere che nella storia si è caduto nell'estremo di dire che parlare troppo della salvezza personale è segno di fanatismo. Questo libro che sto leggendo di Wesley. E di quello che è stato il risveglio sotto il suo ministero, si parla proprio di questo. Parlare della salvezza alla prima persona veniva etichettato come fanatismo. Ora sicuramente attribuiamo a Dio tutto ciò che è eccellente. Sì, senza dubbio, ma non dobbiamo mai dimenticare che tutto ciò che Dio è, nella sua eccellenza, nella sua perfezione, attenzione, lo è per me e lo è per te. Non perché Dio abbia bisogno necessariamente di te o di me, non perché sia incapace di vivere senza di te o di me, ma perché ha scelto di legarsi ad un popolo del quale fa parte chiunque è stato incluso nel suo amore attraverso Gesù Cristo. È Lui che si è fatto per noi tutto ciò che Lui è in sé. Così posso dire e puoi dire, se appartieni al Signore, puoi dire, è la mia forza, è l'oggetto del mio canto. Sembrano parole troppo alte. Chi penso di essere io per poter cantare all'Iddio invisibile, inarrivabile, come se fosse mio, chi penso di essere? Ah, aspetta, te lo dirò. Sono nel numero di coloro con i quali Dio è entrato in un patto di amore, iniziato da Lui, ma io sono diventato l'oggetto del suo amore. E perciò posso dire, come dice qua nel versetto 2, questi è il mio Dio. Lo puoi dire con certezza, lo puoi dire con forza. È il mio Dio. Dio vuole che tu lo dica. Non è presunzione, non è orgoglio, è un dono. Dio è per te. Versetto 3, c'è un nome interessante che viene dato a Dio. Dice il Signore è un guerriero, letteralmente. È un uomo di guerra. Questa è una descrizione in cima alla lista di ciò per cui Mosè vuole lodare Dio ed è ciò per cui vuole che il popolo lo lodi. Non so se hai mai riflettuto sulla persona di Dio come colui che si dichiara in guerra ed esegue la guerra contro i suoi nemici. Ci hai mai riflettuto? Però se ci pensi, tutta la trama della Bibbia, dalla caduta fino alla consumazione, alla fine dei tempi, si potrebbe vedere sotto l'ottica della guerra del Dio guerriero contro tutto ciò che si schiera contro di lui. Se ricordiamo il primo episodio, uno dei primi episodi, è quando la guerra iniziò nel giardino. Nacque l'inimicizia fra il serpente e la donna, e la progenie del serpente e la progenie della donna. E Dio, da uomo di guerra, guerriero, sta inseguendo la sua campagna per distruggere ciò che Satana e le forze contrarie a lui hanno operato con una determinazione inarrestabile. Questa è la storia della Bibbia. Determinato. Lui schiaccerà tutto ciò che si oppone a lui. E naturalmente, quando allarghiamo lo sguardo Vediamo il Dio guerriero che applicò il colpo definitivo al regno satanico, al regno nemico, quando prese un corpo, venne su questa terra. E come dice prima Giovanni, quando Dio prese un corpo, per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo, del nemico. Dio è un Dio guerriero. Dal versetto 4 al 5, Mosè rievoca gli eventi che sono la ragione di questa lode, rievoca il faraone gettato in mare, i carri, abissi ricoprirono. E Deuteronomio 24 è un commento su questo quando Mosè dice: perché il Signore è il vostro Dio, colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Caro ascoltatore, caro fratello, cara sorella, quando ti capiterà di avere un dubbio sulla fine della storia, ricorda quello che Dio fece ai suoi nemici in quella notte nel passaggio del Mar Rosso. Versetto 7, vediamo che Dio non soffrirà per sempre i suoi nemici. Parla del fatto che tu rovesci i tuoi avversari, rovesci. È una azione non limitata al passato, caratteristico di Dio. E questo ci fa capire che Dio non soffrirà per sempre i suoi nemici. Infatti, quello che leggiamo in Esodo 15 è l'adempimento di Genesi 15-13, quando Dio dice ad Abramo: i tuoi discendenti dimoreranno in un paese, saranno fatti schiavi e saranno oppressi, poi dice, ma io giudicherò la nazione di cui sono stati fatti servi. Io giudicherò la nazione. Dio non soffrirà per sempre i suoi nemici. Giudicherò, dice ad Abramo. Salmo 37,9, poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Salmo 37,10, ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più. Poi vediamo un altro attributo di Dio che non piace all'uomo, molto meno all'uomo moderno, la parola ira. Tu scateni, dice, la tua ira. L'ira scatenata di Dio che consuma i suoi avversari come la stoppia. Ora, sicuramente l'ira è respinta perché a volte è fraintesa. L'ira di Dio a volte viene concepita come la perdita di controllo di una persona che è trascinata dalla sua rabbia folle. Non bisogna mai attribuire questo tipo di pensiero a Dio. L'ira di Dio è la risposta più corretta di un Dio giusto alla realtà del peccato. L'ira è, sì, rabbia infuocata, passionale di Dio contro ciò che Dio odia di più, il peccato, e possiamo aggiungere anche peccatori che si rifiutano di piegare le ginocchia davanti a Lui. L'ira è collegata in questo versetto a un suo attributo, la grandezza della tua maestà. La grandezza della maestà di Dio. Cos'altro potrebbe meritare l'offesa da parte della creatura ribelle alla grande maestà? Cos'altro potrebbe meritare le parole del Faraone in Esodo 5:2, quando Faraone dice: chi è il Signore che io debba ubbidire alla sua voce? Io non conosco il Signore e non farò ciò che lui richiede. Caro ascoltatore, questo tipo di atteggiamento richiede, merita l'ira di Dio. Chi è l'uomo a poter mettersi davanti a Dio con questo atteggiamento orgoglioso? Dio dice che nella sua ira lui consuma l'empio. Dall'8 al 12 Di nuovo Mosè rievoca la notte anteriore, rievoca soprattutto il suo dominio sulle acque. Le acque sono ammucchiate, le onde si sono rizzate come un muro, e questo lo porta a celebrare la vittoria di Dio sui suoi nemici. Versetto 11, leggiamo che c'è un'enfasi ancora sulla superiorità di Dio sugli altri dei. Naturalmente c'è nella mente di Mosè la superiorità di Dio sugli dei di Egitto, che hanno osservato, tutti hanno visto la superiorità, la supremazia di Dio sugli dei dell'Egitto. È quello che si può dire del suo dominio su questi dei, può essere detto del suo dominio su ogni cosa che si oppone a lui. Passiamo adesso alla seconda parte del canto di Mosè. Adesso Mosè esulta nella certezza della liberazione futura. Adesso lui avrà uno sguardo su il futuro. Versetto 13. Interessante che Mosè dice: tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, li hai guidati con la tua potenza alla tua santa dimora. Ovviamente non era ancora accaduto questo che Mosè ha in mente, però questa frase, questo modo di parlare si chiama un passato profetico. Ed è una tecnica che usano gli scrittori, nella Bibbia si trova spesso, in cui eventi futuri sono così certi che si parla di loro come se fossero già passate, già venute. Mosè vede con tanta certezza la conduzione di Dio in bontà verso la santa dimora che lui dice: ai, tu hai fatto. E non è vero che è motivo di lode e adorazione. Il popolo è motivato a lodare Dio per il percorso sotto la bontà e la potenza, che anche per la fine del tragitto. Per questo il popolo è motivato a lodare, a cantare. Dio è lodato per il passato, il riscatto che è avvenuto, per il presente, cioè il passaggio presente sotto la sua bontà, la sua potenza e anche il futuro. Ci viene in mente un altro salmo, Salmo 73, 24: mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Questa è la promessa per i figli di Dio. Ora Mosè cosa ha in mente quando parla della santa dimora? Ha in mente la terra promessa, Canaan. Però se ci ricordiamo, Mosè è descritto in Ebrei 11:29 come un uomo di fede, e si parla di Mosè che quando passò attraverso il Mar Rosso come su terra asciutta lo fece per fede, una fede che aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. E la ricompensa che Mosè aveva in mente era la santa dimora. E Mosè vide Canaan, ovviamente lui vedeva in modo, se vogliamo dire, telescopico, vedeva la consegna immediata di quello che Dio ha promesso come la consumazione finale, che potremmo chiamare il millennio o lo stato eterno di Dio che dimora con il suo popolo nei nuovi cieli e nella nuova terra. Questo possiamo pensare, immaginare, quando pensiamo a Dio che porta il suo popolo verso il suo destino finale. E cosa garantisce che sarà così? Cosa garantisce che tu ed io arriviamo in cielo e poi nei nuovi cieli e nuova terra? La sua bontà e la sua potenza. Sai che sei condotto dalla bontà di Dio? Spero di sì, se appartiene al Signore. Salmo 23,6. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E poi abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni, in modo ebraico per dire per sempre. Voglio che pensiamo a questa bontà di Dio, che è l'esperienza presente del figlio di Dio, la figlia di Dio. Dato che ogni piano di Dio è per il tuo bene, da un Dio buono, non ti ispira ad essere buono. Non ti ispira ad essere buono. Sentite quello che dice quest'autore: Cristo dovrà essere formato in te e dovrà vivere in te per farti veramente buono. E dovrà pensare per te e sentire per te e scrivere in te prima che tu potrai amare quella persona cattiva e fargli del bene per tutto il tempo che ti sta facendo del male. Però quando Cristo vive in te, non esisterà più la maldicenza, né la vendetta, niente altro che buoni desideri e buone parole usciranno dalla tua bocca e del tuo cuore. La bontà. Persone buone. Persone che non hanno parole cattive, pensieri cattivi, sentimenti cattivi. Una domanda di applicazione: c'è qualcuno con cui devi essere buono, con chi non ti stai dimostrando buono in questo momento? Ti devi dimostrare buono con qualcuno che al momento non ti stai dimostrando buono? Devi fare una telefonata? Devi assomigliare il tuo Dio in qualche modo che in questo momento tu riconosci? Non stai facendo. Fratello, sorella, ricordiamoci che l'essere condotti dalla bontà di Dio ci dà l'esempio, ma anche le risorse per essere come il nostro Dio. Buono. 14 al 16. È interessante che qui vengono menzionati delle nazioni che sembrerebbe più di entrarci con forse il libro di Giosuè che non questo momento subito dopo il passaggio del Mar Rosso. Leggiamo che l'angoscia ha colto i Filistei, sono smarriti i capi di Edom, il tremito prende Moab, tutti gli abitanti di Canaan vengono meno. Cosa possiamo imparare dalla menzione di queste nazioni? È ancora il futuro in questo momento. Quello che possiamo, di cui possiamo essere certi, è che Dio si glorificherebbe anche nelle nazioni. Anche l'assoggettamento delle nazioni fa parte del programma di Dio di regnare sopra tutto ciò che gli si oppone. Ricordiamo che siamo nel contesto della certezza della liberazione di Dio di ogni nemico che si oppone, anche le nazioni ribelli, fa parte di questo progetto e siamo certi. Salmo 46,10 dice: Io sarò glorificato fra le nazioni. Le nazioni riconosceranno chi è il vero Dio. Salmo 110,6: Giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, cioè Dio giudicherà le nazioni che hanno rifiutato di riconoscerlo. E leggiamo anche che in Isaia 49,6 è scritto che mostrerà la differenza tra servire il vero Dio e servire qualsiasi altro Dio. La sua vittoria sulle nazioni servirà per mettere in chiaro la differenza che c'è tra essere membri del popolo di Dio e l'essere parte delle nazioni che si ribellano a lui. Sicuramente adesso guardiamo la situazione nel nostro mondo, le nazioni in caos, Le nazioni che creano leggi contrarie alla volontà di Dio. E a volte siamo smarriti. Non dobbiamo dimenticarci. Dio ha un progetto, Dio ha un programma ben chiaro di assoggettare le nazioni, portare equilibrio, giustizia al mondo. E questa soggezione di questa nazione è un preavviso di questa realtà. Versetto 17, sempre guardando al futuro, notate che Mosè conduce il popolo all'adorazione attraverso il canto, menzionando il loro destino. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte che ti appartiene, nel luogo che hai preparato, o Signore, per la tua dimora, nel santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Notiamo alcune delle caratteristiche di questo luogo nel quale Dio introdurrà il popolo. Numero uno, il monte che ti appartiene, dice. A differenza della condizione presente in cui il dominio di Dio è contestato dai suoi nemici, il destino finale che Mosè ha in mente è un luogo dove non c'è contestazione. Appartiene a Dio, è nel suo completo possesso. E di conseguenza non ci sarà più guerra, ostilità. Notiamo anche che è un luogo preparato, dall'idea che non è in discussione se il popolo arriverà o meno. Dio lo ha preparato. Lui conta sul fatto che il popolo arriverà. E possiamo essere certi che il popolo arriverà. Il luogo della dimora di Dio, leggiamo. Questo eleva il valore o eleva l'onore di questo posto al quale il popolo di Dio è portato come destino. Salmo 48 fa un riferimento quando dice: Grande il Signore, degno di lode nella città del nostro Dio, sul suo santo monte. Ovviamente queste immagini evocano la visione di Apocalisse 21-22, quando leggiamo queste meravigliose visioni del monte di Dio, dove leggiamo della dimora di Dio con gli uomini, nuovi cieli, nuova terra. Salmo 48:2, bello si erge, rallegra tutta la terra, il monte Sion, parte estrema dal settentrione, poi sentite questa frase, città del gran re. Città del gran re. Questo è quello che ci dice Mosè, luogo della dimora di Dio. Siamo noi i suoi ospiti. Veniamo noi nella sua dimora. E poi dice che è il santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Santuario, tempio. Nuovi cieli e nuova terra non ci sarà più il tempio, però il tempio è un simbolo della presenza di Dio col suo popolo. E questa è l'unica cosa che interessa. Dio sarà col suo popolo. E dice: Il Signore regnerà per sempre in eterno, sempre in eterno. Alcuni dicono che l'Antico Testamento non ha una teologia dell'eternità o dello stato eterno. Mosè ce l'ha. E Mosè, già senza tanto dalla rivelazione che noi abbiamo, prevede già questo luogo, questa condizione in cui il regno di Dio è incontestato per tutta l'eternità. Il regno di Dio è la nota con cui conclude il canto, riassume la visione di Mosè che ispira l'adorazione. La liberazione è passata dai nemici, la certezza della liberazione futura fino a portarci nel luogo che Dio ha stabilito, dove l'ostilità sarà per sempre allontanata. Un luogo, il monte, il santuario, un regno senza la presenza di nessun nemico, regnando un popolo, il popolo che si è resi acquistato attraverso la sua redenzione e che ha come dono, eredità, benedizione principale, Dio, Dio stesso. Il brano finisce Mosè e i figli di Aaron cantarono, Israele cantarono questo cantico, evocando di nuovo il quando perirono gli egiziani. E poi il versetto 20: allora Maria, la profetessa, sorella d'Aaron, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze, vediamo strumenti musicali. E Maria rispondeva: cantante al Signore, perché sommamente glorioso ha precipitato in mare cavallo e cavalieri. Così Maria ha anche un ruolo importante nel trasmettere, insegnare al popolo di Israele questa canzone. Così, carissimi, incoraggiamoci. Il nostro Signore ci ha dato un segno impossibile da dimenticare o da contrastare, contraddire, della sua vittoria contro i suoi nemici. E questo ci porta ad avere la certezza che lui in futuro schiaccerà, assoggetterà tutti i nemici del popolo di Dio. E noi possiamo lodarlo, possiamo gioire per la vittoria che il nostro Signore Dio ha acquistato per noi. Bene, grazie dell'ascolto. Vi incoraggio a rileggere ancora questo bellissimo canto di Mosè. Che Dio vi benedica e ci vediamo prossimamente. Buona serata.